Buonasera a tutti. Iniziamo la commissione 1 di oggi, giovedì 18 maggio 2023. Sono le ore 18.35. Diamo seguito all'appello. Girotti Zirotti Cristina, presidente, presente. Amicucci Modesto ha comunicato la sua assenza. Piacquadio Ugo ha comunicato il suo ritardo e al momento lo sostituisce il commissario Acquaviva Marcello. Marrone Giovanni,
presente.
Salvioli Alessandro, arriverà. Ballotta Matteo, arriverà. Saltini Andrea è sostituito dal presidente del Consiglio Comunale Fausto Roncarati,
presente.
Sant'Unione Silvia è sostituita dal collega Temelini Andrea,
presente.
Montanari Diego mi ha comunicato la sua assenza. Fabri Pierfrancesco ha comunicato la sua assenza. Sono presenti gli assessori al bilancio Pastore, l'assessore Testoni, il commissario aggiunto Michele Sardone e salutiamo il pubblico presente. Diamo il via alla commissione consigliare.
Non è mica questa, scusi.
Chiedo scusa un attimo. Iniziamo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno di questa commissione consiliare che prevede, al punto numero 1, la ratifica della deliberazione di giunta comunale in data 1 giugno 2023 numero 65, avente ad oggetto variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 175,4 del TUEL. Chiedo all'assessore se vuole fare un'introduzione essendo una delibera di giunta o come ritiene procedere. Grazie. Prego, assessore.
Grazie Presidente, lascerò la parola a brevissimo alla dottoressa Lodesani, non prima, proprio come si accennava nella chiacchierata che ha preceduto l'inizio ufficiale di questa commissione, di riportarle quelli che sono stati i ringraziamenti unanimi del Consiglio Comunale nella scorsa seduta e il ringraziamento appunto per il lavoro svolto nel nostro ente in vista di quello che è già effettivo da qualche settimana il suo trasferimento ad altro incarico. La dottoressa Lodesani sarà con noi fino al 30 di settembre e quindi ci supporterà in tutta una serie di situazioni nella gestione della nostra direzione economica e bilancio appunto fino al 30 settembre, ma già da ora va a lei il ringraziamento. Le cedo la parola poi per l'illustrazione tecnica di questo e degli altri punti.
Benissimo, grazie Assessore. Non sapendo se sarò presente alle varie ed eventuali, sicuramente mi unisco come Presidente della Commissione 1 ai ringraziamenti per il lavoro svolto con diligenza e serietà, comunque professionalità nel suo ruolo, alla dottoressa Lodesani, facendole gli auguri per il nuovo percorso ampiamente meritato. Buon proseguimento.
Ringrazio tutti. E inizierei quindi l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno in merito ad una variazione d'urgenza che è stata adottata dalla Giunta Comunale il 1 giugno e che necessita della ratifica in Consiglio perché così prevede il testo unico. Nel momento in cui la Giunta per motivi d'urgenza appunto anticipa quelle che sono le funzioni del Consiglio, il Consiglio deve poi andare a ratificare l'atto entro 60 giorni dall'adozione da parte della Giunta della variazione d'urgenza. Perché questa variazione d'urgenza? Perché da parte dell'Unione è stato ottenuto un finanziamento PNRR in merito alla missione 5, inclusione, coesione, componente 2, infrastrutture sociali, famiglie e comunità e terzo settore, e sotto componente 1, servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, un finanziamento di 1.090.000 euro, che comporta due tipologie di attività, una parte collegata alla spesa corrente, che sarà gestita dai servizi sociali dell'Unione e quindi rimarrà in capo all'Unione, mentre invece 910.000 euro sono destinati a degli investimenti per creare le cosiddette stazioni di posta, cioè dei centri di servizio di prima accessibilità. Questo finanziamento, perché è stato, viene diciamo retrocesso tra virgolette al Comune di Castelfranco Emilia, perché la Giunta dell'Unione ha individuato la struttura dell'ex biblioteca del Comune di Castelfranco Emilia come sede dove poter fare questa stazione di posta. Quindi si chiama stazione di posta, fondamentalmente è una stazione, è un ampliamento dei servizi sociali e in particolare rivolti verso le persone senza fissa dimora, quindi un punto di contatto verso le persone senza fissa dimora per fare in modo di capire, di avere un primo approccio con i servizi sociali e per fare loro avere un punto come una sorta di domicilio, cioè un luogo dove poter fare arrivare appunto tutte le comunicazioni per evitare di avere i cosiddetti irreperibili, cioè restringere al massimo il campo degli irreperibili. E quindi si tratta di investimenti che saranno effettuati dal Comune di Castelfranco Emilia, in quanto l'immobile è del Comune di Castelfranco Emilia, le attività saranno seguite dai lavori pubblici, dagli uffici, dall'ufficio tecnico del Comune di Castelfranco Emilia, ed è per questo che siamo andati a fare questa variazione d'urgenza, perché l'Unione, che rimane comunque principale beneficiario dei fondi PNRR, perché i fondi PNRR sono stati assegnati all'Unione, che sarà l'effettivo beneficiario e sarà comunque il soggetto che si interfaccerà con il Ministero. Noi abbiamo poi sottoscritto una convenzione con l'Unione per andare appunto a regolamentare i rapporti tra noi e l'Unione, in quanto l'Unione trasferirà i fondi che man mano saranno trasferiti dal Ministero a fronte dello stato poi d'avanzamento dei lavori, perché il PNRR prevede delle forme di anticipo iniziali che vanno dal 10% e se uno giustifica la necessità di liquidità possono arrivare fino al 20%, quindi un acconto iniziale, dopodiché in base agli stati di avanzamento, alle rendicontazioni che vengono effettuate sulla banca dati Regis, si chiama, istituita appunto per il PNRR, verranno fatte le erogazioni. Le rendicontazioni verranno fatte dall'Unione, che riceverà i fondi PNRR, che li rigirerà al Comune di Castelfranco Emilia. Il progetto presentato per la ristrutturazione prevede un investimento di 1.500.000 euro, perché necessita di un adeguamento strutturale, di un adeguamento sismico. Quindi questi 1.500.000, questo investimento di 1.500.000 viene finanziato con 910.000 euro di fondi PNRR e con 590.000 euro con quote che derivano dall'Unione, dall'avanzo dell'Unione. E sapete che anche l'Unione ha approvato il suo consuntivo, anche l'Unione ha una quota di avanzo che viene fondamentalmente attribuito ai diversi enti che partecipano all'Unione. Quindi abbiamo chiesto all'Unione di retrocedere, di distribuire una parte dell'avanzo, una parte cospicua, 590.000 euro, a finanziamento appunto dell'immobile. Di questi 590.000, 500.000 sono interamente attribuiti alla quota avanzo Unione del Comune di Castelfranco Emilia. 90.000 euro invece che sono attribuibili a una serie di adeguamenti strutturali legati proprio alla, al servizio in quanto tale, sono stati distribuiti sui sei enti, quindi Castelfranco, San Cesario, Ravarino, Bonporto, Nonantola e quell'altro che in questo momento mi sfugge, scusate, e Bastiglia. E quindi questi ulteriori 90.000, di questi 90.000, essendoci di nuovo Castelfranco Emilia che quota il 48%, quasi la metà è di Castelfranco Emilia e gli altri c'è la ripartizione, diciamo, in base alla popolazione. Quindi, ricapitolando, la variazione d'urgenza ha comportato un'iscrizione in spesa di 1.500.000 euro al titolo secondo per gli investimenti, finanziati come per 910.000 euro come trasferimento che ci deriva dall'Unione ma che ha origine dal PNRR e 590.000 euro come trasferimento sempre dall'Unione ma che deriva da delle quote di avanzo dei comuni, quasi il 95% del comune di Castelfranco Emilia, che sono state retrocesse al comune di Castelfranco. Questo per realizzare appunto questa stazione di posta, riqualificando l'immobile in via circondaria sud. Su questa delibera, siccome comportava una variazione di bilancio, era stato acquisito comunque il parere dell'organo di revisione e si va a chiedere al Consiglio di andare a ratificare appunto questo atto. Se avete delle domande.
Grazie al dirigente Lodesani. Apriamo gli interventi dei commissari. Prego, consigliere Temellini.
Grazie. Ne avevo alcune, le faccio tutte, sono rapide. Quindi ho capito bene, si tratta di un servizio solo di posta, non di alloggio, cioè non è che diamo anche da dormire, questa è la prima domanda. Poi, lì ci sarà del personale, immagino che ci sarà del personale, da chi viene gestito e se nelle cifre esposte è già compreso anche la loro retribuzione, che tempi ci sono per l'attivazione di questo servizio e se si sa quanti sono questi, chiamiamoli beneficiari, cioè quindi quanti sono le persone che in un qualche modo andranno ad usufruire di questo servizio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Tomellini. Prego, dirigente Lodesani.
Allora, all'interno della struttura l'idea è quella comunque di ristrutturare l'immobile e lì andranno comunque collocati i servizi sociali. Quindi saranno diciamo messi all'interno di questa struttura tutti i servizi sociali dell'Unione, una parte verrà ristrutturata appunto per creare questa stazione di posta. Il finanziamento della parte diciamo corrente, quindi legata alla gestione, sono i 180.000 perché il trasferimento PNRR consta di due parti, una parte 910.000 euro collegata all'investimento e 180.000 collegato alla gestione, per un totale appunto di 1.090.000. 180.000 però rimangono in capo all'Unione in quanto gestendo i servizi sociali e essendo legato alla funzione dei servizi sociali, la spesa dei 180.000 sarà sostenuta e rendicontata dall'Unione perché la funzione è in capo all'Unione. A noi è arrivata la quota dei 910.000 perché è stato individuato l'immobile di Castelfranco e i lavori saranno effettuati sotto la guida dei nostri lavori pubblici. Scusa?
Le risorse, cioè persone, cioè che gestiranno questo servizio, sono quelli del servizio sociale?
Sono quelli del servizio sociale con un'integrazione che sarà finanziata dai 180.000 euro ulteriori che sono stati riconosciuti all'Unione e che sono però in capo al bilancio dell'Unione perché gestirà i servizi.
Il consigliere Temellini aveva fatto una domanda, mi permetto di riprenderla. e mi unisco anch'io alla domanda. Abbiamo parlato di persone senza fissa dimora e quindi vorremmo capirne l'entità nel nostro distretto. Al di là dell'investimento per i servizi sociali, volevamo capire anche quest'ultima domanda, alla quale mi unisco, se è possibile avere il dato oppure in un secondo tempo. Grazie.
Sì, questi sono dati che, se mai ci sono, sono in capo alla BASTAI, è l'Unione che può avere questi dati rispetto alle problematiche, diciamo, di disagio sociale e in particolare queste legate ai senza fissa dimora.
E i tempi di realizzazione, di attivazione?
Il finanziamento scade a giugno 2026, aspetta perché vado a vedere l'avviso. Sì. Questo tra l'altro ha tempi meno stringenti rispetto ad altri, che altri bandi invece prevedono la data di aggiudicazione dei lavori entro settembre. Questo era più blando. Esatto. Aspettate che vado a vedere un attimo. Dimensione finanziaria. Stazioni di posta. Sì, qua non c'è un cronoprogramma, il tutto deve finire entro il 2026, quindi questo per esempio fa parte di quei progetti che insomma lascia un po' più di respiro rispetto invece ad altri che hanno delle tempistiche veramente serrate.
Grazie, ci sono altre domande? Prego.
Grazie Presidente, sì. Volevo chiedere un'informazione per quanto riguarda gli enti e servizi che già occupano la struttura di via circondaria, mi viene a pensare servizi di informatica o altri, quelli cioè, dove verranno dislocati?
Sì, saranno spostati, infatti stiamo organizzando con l'ufficio tecnico per liberare la struttura, sì. E tra l'altro sosterremo anche dei costi di trasloco che non possono essere rendicontati, insomma ci sono tutta una serie di spese collegate comunque alla gestione che sono state infatti poi reperite secondo me con la variazione di maggio, erano stati messi 150.000 euro mi sembra per i traslochi che comprendevano appunto i traslochi collegati a quella sede, i traslochi legati allo scarabocchio, al nido scarabocchio per il quale si inizia l'intervento, quindi bisogna spostare i bimbi, e il trasloco collegato alle Marconi che dovrebbero terminare, andare a ottobre-novembre, quindi c'è il trasloco di nuovo di tutti gli arredi all'interno della struttura riqualificata e ristrutturata. Ho preso il bando primo semestre, assicurare che i progetti siano completati entro il primo semestre 2026. 30 giugno 26, questo sì.
Grazie, ci sono altre domande? Mi permetto di dare contezza alla Commissione che si sono già uniti da un quarto d'ora il commissario Salvioli e il commissario Ballotta. Prego, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande vorrei capire una cosa anch'io, se è possibile. Allora, i servizi sociali vengono trasferiti e abbiamo avuto contezza delle spese, quindi del progetto PNRR appoggiato all'ex biblioteca dove al momento c'è sempre una parte di servizi sociali dove c'era, se non erro ormai, l'ufficio cultura che si è trasferito, dove c'erano i lavori pubblici e l'urbanistica, che è entrato in sede ed è in affitto. I servizi sociali che sono dislocati nella Casa della Salute verranno quindi, mi rendo conto che è una domanda più da Unione del Sorbara, però siamo nel comune di Castelfranco Emilia e la sede sarà a Castelfranco Emilia, quindi vorrei capire se è un'implementazione del servizio che è già presente nello sportello sociale nella Casa della Salute oppure ci sarà un trasferimento in quella sede. Grazie.
Posso, Presidente?
L'ho chiamata all'appello, assessore.
No, io rispondo all'appello, però purtroppo rispondo con l'unica risposta che posso dare in sede di Commissione 1, che è una commissione in cui si occupa di bilancio. Noi stiamo valutando dal punto di vista contabile, come ci ha illustrato la dirigente. Ha ragione lei, Presidente, questa è una domanda da Unione. Le faremo avere la risposta da chi si occupa quotidianamente di queste cose qui. Ovviamente nella maniera più precisa e puntuale possibile.
La ringrazio, ovviamente chiediamo la risposta prima del Consiglio Comunale, perché altrimenti andiamo ad approvare qualcosa che non conosciamo. Mi permetto questa affermazione tecnica per tutti i consiglieri comunali. Ci sono altre domande? Quindi attendiamo la risposta da parte dell'Unione del Sorbara e procediamo.
Scusate, volevo intervenire?
Prego, dottoressa Lodesani, grazie.
Qui non stiamo deliberando la gestione dei servizi sociali, ma stiamo deliberando una variazione d'urgenza di bilancio per la ristrutturazione di un immobile finanziato dal PNRR.
La ringrazio, PNRR, che se io non ho capito male comunque farà in capo all'Unione del Sorbara. Ho capito male?
I fondi PNRR sono stati intercettati dall'Unione e che rendiconterà. In questo momento noi stiamo andando a variare, abbiamo già variato il bilancio di Castelfranco Emilia perché è il soggetto attuatore per quanto riguarda la ristrutturazione dell'immobile, dopodiché la gestione, come saranno organizzati i servizi, quello è l'Unione, e sicuramente si può fare anche un incontro, una commissione con la dottoressa Bastai che potrà illustrare come, tra l'altro, anche la tipologia del progetto e come evolveranno i servizi sociali con l'implementazione di questa tipologia di servizio.
Prego, assessore Pastore.
Grazie alla dottoressa Lodesani. È esattamente quello, lei l'ha detto ovviamente molto meglio di me, che dicevo nella mia, a cui accennavo nella mia risposta. Nell'ambito dello svolgimento di questa commissione, come dicevo, mi impegno a fornire delle informazioni che però devono essere chieste all'Unione del Sorbara, perché noi oggi approviamo una cosa, mi permetta Presidente, non voglio fare il puntiglioso, approviamo però una cosa di cui abbiamo la piena disponibilità dei documenti. Non approviamo una cosa che non sappiamo.
Io e il Presidente e Vicepresidente sappiamo, una commissione tecnica, quindi ci atteniamo a questo e speriamo nell'evasione delle domande fatte. La ringrazio. Quindi procediamo col punto numero 2, approvazione della schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.
Siamo sempre a quella del 18.
Chiedo scusa. 2. Okay. Ordinanza TAR per l'Emilia Romagna Bologna, sezione seconda, numero 390/2023, riconoscimento di debito fuori bilancio. Direi che passiamo la parola direttamente al dirigente Lodesani. Grazie.
Allora, arrivo, sono questi qua. Arrivo, scusate, ho salvato i documenti e non li trovo più, debiti fuori bilancio, qua. Allora, ci troviamo di fronte ad una ordinanza del TAR, avete avuto sia la bozza di delibera che l'ordinanza del TAR, del Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna, che a fronte di una... del fatto che il Comune aveva negato un accesso agli atti ad un soggetto che ha fatto ricorso, ha condannato il Comune di Castelfranco Emilia, ha accolto il ricorso, ha ha intimato al Comune di disporre l'ostensione di quanto richiesto e ha condannato al pagamento delle spese per la fase processuale in favore di chi ha ricorso per l'importo di 2.000 euro. La delibera che noi andiamo a presentare è una delibera collegata al fatto che le sentenze esecutive come quella in oggetto, il testo unico prevede che rientrino all'interno di una casistica che è quella dei debiti fuori bilancio, che è disciplinata dall'articolo 194 del TUEL e che comporta un passaggio in consiglio, quindi il consiglio comunale deve andare a riconoscere questo debito fuori bilancio e predisporre appunto la copertura finanziaria, e il debito fuori bilancio sarà poi anche trasmesso alla Corte dei Conti, oltre che andare a reperire il parere dei revisori dei conti, il cui incontro è fissato per domani, per rendere i pareri sia sulle due delibere di debito fuori bilancio che su quella della salvaguardia. La delibera che si va a fare è fondamentalmente una delibera volta a diciamo che non costituisce acquiescenza della delibera, nel senso che con questo atto non si va a un riconoscimento di quello che è contenuto o meno all'interno del ricorso, della sentenza. Si va semplicemente con questo atto a riportare all'interno del bilancio un atto che non era previsto. Indipendentemente, tra l'altro, queste delibere sono obbligatorie indipendentemente dal fatto che ci siano anche gli stanziamenti di bilancio, perché voglio dire, si parla di 2.000 euro, quindi non parliamo di somme che necessitano per esempio delle manovre di bilancio importanti, ma indipendentemente dagli importi sono sentenze che devono essere appunto portate in consiglio e appunto deve essere adottata una delibera di riconoscimento appunto del debito fuori bilancio.
Grazie, prego commissari, ci sono domande?
Grazie Presidente, volevo chiederle qua.
Prego.
Volevo chiederle, qui nell'ordinanza cita anche la ditta OMG, la ditta, mi scusi.
OMG e Packing.
Sì, è la Smith, la DS di Smith, il confinante praticamente.
Sì.
Non riuscivo a capire il nesso che c'era tra l'OMG e il confinante.
Allora, lei lì ha in mano il testo della delibera, aveva ricevuto anche la sentenza, se non sbaglio. Nella sentenza si parla di fatto di una richiesta di accesso agli atti da parte dell'OMG, aspetti che la vado a prendere, per un provvedimento di autorizzazione paesaggistica rilasciato dal Comune di Castelfranco Emilia alla DS Smith Packaging, che era la società controinteressata. Quindi il Comune di Castelfranco Emilia aveva negato l'accesso agli atti a questa autorizzazione paesaggistica, c'è stato un ricorso da parte dell'OMG e il Tribunale ha intimato appunto al Comune a rilasciare appunto gli atti in visione di questa autorizzazione paesaggistica, e è condannato anche alle spese di 2.000 euro.
Grazie, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, recupero anche la domanda rituale, sia per il punto 2 e dopo lo chiederò per il punto 1. Quindi, per questo punto, ordinanza del TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, sezione seconda, numero 390/2023, riconoscimento del debito fuori bilancio, chiede ai commissari se intendono andare direttamente al voto o in discussione.
Intervengo.
Prego,
io.
Consigliere Temellini.
Chiedo la discussione per entrambi.
Quindi niente, discussione per entrambi, se siete d'accordo evitiamo di fare la domanda sul punto 1 perché è già dichiarata. Passiamo al punto 3. Sentenza della causa scritta al numero, al numero 551/2023 del ruolo generale AC del giudice di pace di Palmi, riconoscimento, un altro riconoscimento di debito fuori bilancio. Prego, dirigente Ludesani.
Sì, qui abbiamo un riconoscimento di un debito fuori bilancio per un importo di quasi 500 euro. Qui è una problematica che purtroppo si è proposta più volte ed è un soggetto che aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte di agenzia di riscossione che era stata incaricata della riscossione appunto dei ruoli delle sanzioni, in questo caso in sanzione al codice della strada, ha contestato che l'accertamento, la comunicazione sia stata, l'intimazione di pagamento sia stata effettuata in modo tardivo da parte di Equitalia, e il giudice di pace ha riconosciuto che questa notifica sia stata effettuata al di fuori dei termini. Condanna l'agenzia di riscossione e il comune di Castelfranco Emilia, che sono in solido tra di loro, al pagamento appunto di quasi 500 euro al soggetto ricorrente. Questa è una problematica che si era presentata altre volte. Purtroppo i ruoli vengono trasmessi ad Equitalia nei tempi e poi ogni tanto Equitalia si perde con le notifiche, e questo comporta che i soggetti possono fare ricorso, l'agenzia dell'entrata non si è presentata e noi avevamo mandato delle memorie, ma di fatto il giudice ha riconosciuto che il credito era scaduto, quindi erano passati i termini. Quindi noi faremo in modo e chiederemo ad Equitalia di pagare quanto è stato definito dal giudice. Noi siamo però debitori in solido, quindi dobbiamo comunque prevedere la possibilità che sia il comune di Castelfranco Emilia, qualora sia invece agenzia di riscossione, non dia riscontro al soggetto.
Grazie. Apriamo le domande ai commissari della Commissione 1. Prego. Chi vuole prendere la parola? Chiarimenti, delucidazioni, domande? Prego. Bene, nessuno prendendo la parola, faccio la domanda dovuta. Se si intende andare direttamente al voto in Consiglio Comunale oppure andare in discussione. Prego la parola ai commissari. Prego Temellini.
Chiedo la discussione, per quanto banale, anche di questo.
Discussione in Consiglio Comunale. Passiamo al punto 4, alla salvaguardia degli equilibri di assestamento generale del bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 193,2 dell'articolo 175,8 del DLGS 267/2000. Se l'assessore intende fare delle prefazioni No? Bene, quindi passiamo ovviamente la parola al dirigente Lodesani. Grazie.
Ok. Allora, vi sono state inviati diversi materiali, quindi la bozza di delibera. Posso spegnere, se no fischia. Okay. la bozza di delibera con tutti i vari allegati, il parere dei revisori arriverà la prossima settimana, dicevo appunto prima che è previsto l'incontro domani pomeriggio per l'analisi di tutta la documentazione e in particolare abbiamo preparato di fatto secondo noi quelli che sono i due allegati più leggibili, che è la variazione corrente per macroaggregati, che tra l'altro non è neppure un allegato alla delibera, ma è un dettaglio maggiore che consente di illustrare meglio le variazioni, e poi abbiamo riportato anche il dettaglio degli investimenti al 31 di luglio. La salvaguardia, vi ricordo, è un momento importante e indispensabile per l'ente. La norma prevede che il bilancio debba essere salvaguardato, venga fatta un'analisi di tutte le entrate e le spese e si debba andare appunto ad adottare questa delibera entro il 31 di luglio. La mancata adozione della delibera viene fatta corrispondere con la mancata adozione della delibera di approvazione del bilancio entro i termini del consuntivo, quindi si porta allo scioglimento del Consiglio, perché è indice di incapacità di lavorare, di portare avanti un'amministrazione. Quindi è comunque un momento molto importante nel corso dell'anno, soprattutto per enti come il nostro che hanno approvato il bilancio a dicembre. È logico che se il bilancio viene approvato a maggio, quello della salvaguardia è un momento diciamo abbastanza blando. Nel momento in cui invece si approva un bilancio a dicembre, che significa che si sono chiuse le previsioni di bilancio a ottobre, arrivare a luglio è un momento molto importante di ricognizione per andare a vedere l'andamento delle entrate e delle spese rispetto a quello che ci si era detti. Quindi parto con l'analisi appunto del dettaglio della parte corrente, partendo da un incremento per quanto riguarda registrato sull'addizionale IRPEF di 150.000 euro. Perché in base, se vi ricordate, a consuntivo avevamo rilevato un importante incremento dell'addizionale collegata al fatto che nel 2022 erano state incassate anche le somme del 2020 e del 2021, perché nel 2020 e nel 2021 le previsioni erano state fatte sulla base dei decreti collegati al Covid che avevano previsto una contrazione importante di questa entrata che non è avvenuta. E quindi l'imponibile invece, in base anche ai dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, è in aumento e quindi ha invarianza di aliquote, perché comunque siamo allo 0,8 all'8 per mille già da alcuni anni, quindi al massimo, quindi le aliquote non sono state cambiate quest'anno, però a parità di aliquote c'è un incremento di gettito stimato sui 150.000 euro. Poi abbiamo incrementato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di 25.000 euro. Questa è la quota di riscossione coattiva, perché vi ricordo che la tariffa rifiuti viene riscossa direttamente da ERA. La parte che gira ancora sul nostro bilancio è la parte della TARI, che è stata in vigore per il nostro comune fino al 2017, perché dal 2018 si è passati a tariffa. L'attività di accertamento continua comunque ad andare avanti, la quota che viene iscritta in competenza, quindi quella sul 2023, non è la parte quello che si incassa relativo all'insoluto, ma è il 30% delle sanzioni e degli interessi, perché nel momento in cui si va a effettuare un accertamento viene richiesto anche il 30% in più, perché la norma prevede che sulle imposte ci sia il 30% della sanzione. Quindi 25.000 euro in più che sono stati previsti a bilancio sono appunto relativi agli incassi che stiamo effettuando, la parte però relativa appunto alle sanzioni e agli interessi. C'è una riduzione invece di 27.000 euro sui fondi perequativi da parte dello Stato sul fondo di solidarietà comunale. Quando abbiamo fatto le stime e sembrava che ci fossero più risorse, e invece c'è un allineamento di 27.000 euro in meno rispetto ai fondi che vengono riconosciuti. Poi abbiamo un assestamento per quanto riguarda i trasferimenti correnti delle amministrazioni centrali e dalle amministrazioni locali. Qui abbiamo un saldo di circa 30.000 euro, cioè un incremento di 106, una riduzione di 76.000 euro. Diciamo che il saldo di 30.000 è più che altro collegato a dei maggiori trasferimenti da parte della provincia per la disabilità legata agli studenti, perché la disabilità invece è legata alla parte del sociale e gravita sull'Unione. Poi abbiamo una riduzione di 40.000 euro per i trasferimenti Fondazione Cassa Risparmio di Modena. Avevamo ipotizzato di poter intercettare maggiori trasferimenti e così non è stato, quindi vengono rivisti al ribasso. Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, che sono fondamentalmente legate ai servizi che vengono erogati, in particolare quelli scolastici, abbiamo un assestamento sulle rette, un assestamento che diciamo è doppio quest'anno nel 2023, perché vi ricordo che dal 1 di agosto il servizio e istruzione passerà in capo all'Unione, quindi quando abbiamo fatto le previsioni di bilancio, e quelle diciamo del 2024 sono sicuramente più semplici perché verranno gestite tutte per tutto l'anno dall'Unione, quelle sulle 23 risentono sia adesso ma ne risentiranno anche a novembre di assestamenti collegati ai servizi erogati fino a luglio, quindi compresi i centri estivi, e quelli invece che verranno erogati da settembre a dicembre. Diciamo che in questo momento non abbiamo ancora ricevuto tutte le fatture intese in particolare la mensa, che viene fatturata in base anche al numero dei passi consumati. Quindi qua abbiamo un assestamento abbastanza limitato, di insomma neanche 30.000 euro. Poi c'è un incremento di 19.000 euro sulle entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi, perché è stata deliberata la distribuzione non di 12 centesimi per azione come era stato ipotizzato quando è stato elaborato il bilancio, ma 12,5 centesimi ad azione, quindi 0,5 centesimi, che per il nostro comune corrisponde a 19.000 euro in più di entrata. Poi abbiamo un incremento di circa 60.000 euro sulle rimborsi, sulle altre entrate correnti. Abbiamo in particolare circa 30.000 euro di incremento di personale comandato, e quindi questa è la quota più che altro collegata alla dottoressa Tagliazzucchi, che dal primo di giugno, adesso non ricordo, dovrei recuperare la delibera, è comandata all'Unione in parte, perché l'istruzione passa in Unione, tutto l'altro personale che è al 100% sul servizio istruzione viene comandato al 100%. Lei invece viene comandata solo in parte, in quanto sul comune di Castelfranco Emilia lei continuerà ancora a presidiare i servizi collegati alla cultura, eventi e la centrale unica di committenza. Quindi ci sarà un rimborso da parte dell'Unione per la quota di comando della Tagliazzucchi per quanto riguarda la gestione dei servizi educativi per tutta l'Unione. Poi abbiamo invece un incremento di altre entrate collegate agli incassi sulle carte d'identità e sul bollo virtuale, incassi relativi alla quota statale, perché nel momento in cui vengono e rilasciate le carte di identità elettroniche, c'è una quota che viene, diciamo, versata dal cittadino e che deve essere a nostra volta poi riversata allo Stato, tant'è vero che dopo in parte spesa troveremo un incremento anche di questa quota, perché è una quota che deve essere riversata allo Stato. Poi invece, per ultimo, abbiamo la previsione di applicare 255.000 euro di oneri di urbanizzazione a finanziamento delle manutenzioni ordinarie previste nel bilancio corrente. E quindi questa, diciamo, è la parte di variazione sulle entrate correnti. Poi dopo abbiamo le variazioni in partite di giro, ma quelle vi ricordo che sono poste di entrate e di spesa, e che fondamentalmente riguardano più che altro l'attività che svolge il Comune come sostituto d'imposta, quindi qua nei momenti in cui paga i dipendenti e trattiene le ritenute piuttosto che non i professionisti, oppure paga i fornitori e trattiene l'IVA, perché vi ricordo che dal 2015, tra l'altro, scadeva al 30 giugno 2023 la misura ed è stata prorogata a fine giugno, praticamente il 28 giugno, fino al 2026, le pubbliche amministrazioni nel momento in cui pagano i fornitori si trattengono l'IVA e la riversano allo Stato, quindi fanno da sostituto d'imposta anche per quanto riguarda l'IVA. Questa era una misura che è stata, la cui proroga è dovuta essere concordata con l'Unione Europea, perché quello che riguarda l'IVA, essendo che una quota dell'IVA va anche all'Unione Europea, tutto ciò che riguarda l'IVA deve essere concordata anche appunto a livello europeo, e era una misura che era stata adottata per provare a combattere l'evasione, quindi per provare perché poi succedeva che c'erano delle ditte che incassavano l'IVA, non la riversavano, il tempo che si arrivava all'accertamento le ditte erano già fallite, sparite, chiuse, quindi c'era un problema di mancato riversamento dell'IVA. E per quanto riguarda invece le uscite, allora abbiamo delle variazioni che le troveremo, abbiamo, diciamo, dato questa stampa che per quanto riguarda le spese correnti le suddivide per macroaggregati, quindi per tipologia, perché ci permette di di valutare le variazioni anche solo per classi. Quindi sapete che abbiamo sempre il discorso legato ai redditi da lavoro dipendente, quindi alle spese di personale, che in questa variazione complessivamente aumentano di 53.000 euro, perché la legge di bilancio 2023, che è stata approvata a fine dicembre, mentre invece noi abbiamo approvato il bilancio prima e poi è entrata comunque in vigore il primo di gennaio, ha previsto un incremento sulle retribuzioni, una tantum, dell'1,5%. Questo 1,5% per il nostro comune comporta circa 100.000 euro in più di spese. L'incremento netto è stato di 53.000 e non di 100.000 euro, perché nel frattempo abbiamo avuto sempre le nostre, sapete che andiamo a prevedere delle assunzioni che poi non vengono effettuate nei tempi, perché abbiamo un problema di scorrimento di graduatorie, nel senso che le graduatorie ormai sono esaurite e noi ci troviamo in fondo alla graduatoria e le persone che giustamente fanno tanti concorsi, nel momento in cui noi le chiamiamo, se va bene hanno già preso servizio da un'altra parte, oppure sono venute da noi e dopo un po' si licenziano e vanno appunto in un altro ente, e quindi noi ci troviamo spesso a purtroppo far passare un po' di mesi da quando abbiamo ultimato la graduatoria a quando mettiamo in campo e pubblichiamo il bando, perché dalla pubblicazione del bando ci sono 30 giorni che si fanno le prove, insomma siamo molto veloci, però comunque in 3-4 mesi passano. Quindi il tutto sul discorso del personale, per dire che quando vi trovate dei più e dei meno, il saldo netto è più 53.000 euro e la quota fondamentalmente legata appunto a questa una tantum di 1,5% che è stato riconosciuto dalla legge di bilancio. È stato un po' un anticipo degli adeguamenti contrattuali. L'anno scorso è stato chiuso il contratto dei dipendenti, il contratto 2019-21, l'anno scorso era il 2022, non sto sbagliando le date, quindi nel 2022, sembra che uno sbagli le date, ma nel 2022 è stato chiuso il contratto 19-21, quindi il tentativo è stato quello di comunque anticipare, tra virgolette, l'adeguamento contrattuale che, se va bene, arriverà fra 4 anni. È quello il principio. Per quanto riguarda invece l'acquisto di beni e servizi sui servizi istituzionali generali di gestione, c'è un incremento di 32.000 euro sugli amministratori, perché c'è un rientro, c'erano dei part-time e quando ci sono dei part-time l'indennità viene dimezzata, nel momento in cui l'assessore va in aspettativa, allora l'indennità è piena, quindi questi più e meno sono appunto legati a questi, alla questione di scelte anche dal punto di vista lavorativo che sono stati fatti dagli assessori. E poi abbiamo, vi faccio vedere quelle principali, al programma 4 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali in più 21.000 euro. E alla voce rimborsi e poste correttive delle entrate, qui abbiamo delle richieste di rimborso da parte dei contribuenti, la cui istruttoria ha dato esito positivo, quindi nel momento in cui i contribuenti chiedono rimborso e sono dovuti, questi vengono riconosciuti e quindi devono essere restituiti questi fondi ai contribuenti, e vengono restituiti prevedendo appunto un capitolo di spesa. Poi invece abbiamo alla voce acquisto di beni e servizi sul programma 5 gestione dei beni demaniali e patrimoniali, abbiamo un incremento di 141.000 euro 150 per le manutenzioni. E sul fronte manutenzioni vedremo dei più anche su altre voci, la parte più consistente è questa. In parte questo incremento è stato finanziato con un ribasso d'asta che c'è stato sulla gara del verde, nel senso che a fine anno, è stata inizio 2023, è stata pubblicata la gara del verde, una gara del verde che ha comportato degli importi di spesa superiori a parità di prestazioni rispetto all'anno scorso, perché siamo di fatto costretti, nei momenti in cui pubblichiamo le gare, ad applicare quelle che è il prezziario regionale, e il prezziario regionale che è stato pubblicato rispetto a quello che era stato utilizzato 2-3 anni fa, quando è stata fatta la gara, che è scaduta, era quasi raddoppiato, quindi siamo stati costretti a praticamente fare confluire quasi tutti gli stanziamenti delle manutenzioni sulla parte del verde per poter pubblicare la gara, perché nel momento in cui si pubblica la gara lo stanziamento a bilancio ci deve essere, e quindi solo quando abbiamo avuto l'aggiudicazione della gara e per fortuna il ribasso di gara, allora si sono liberate risorse dagli stanziamenti legati alla manutenzione del verde e sono state fatte confluire sulle altre voci di capitoli di manutenzione fabbricati, e che in parte sono state anche implementate. Più avanti vedremo infatti un'importante riduzione su appunto acquisto di beni e servizi sul verde, che è appunto legato al ribasso d'asta che si è registrato per questa gara che è stata aggiudicata a maggio. Poi abbiamo elezioni e consultazioni popolari, abbiamo 15.000 euro in più, quindi questi sono i trasferimenti correnti legati alle carte d'identità e ai bolli virtuali che noi incassiamo e poi riversiamo allo Stato. Avevamo visto in parte correnti in entrata un incremento nella parte appunto delle entrate extratributarie. In altri servizi generali invece abbiamo più 23.000 euro sui servizi, e questi abbiamo circa 6.500 euro di progetti di legalità finanziati da avanzo vincolato, da un trasferimento che avevamo ricevuto l'anno scorso, utilizzato in parte, essendo un trasferimento dedicato a questa tipologia di progetti, è stato portato ad avanzo vincolato e adesso queste voci vengono iscritte a bilancio e finanziate appunto da risorse fondamentalmente che erano state recepite l'anno scorso, e poi un incremento di spese condominiali che quando riguardano appunto anche le utenze e gli ascensori appunto che vanno con l'energia elettrica, sappiamo che siamo un po' rientrati dall'emergenza utenze, ma comunque soprattutto per i primi mesi dell'anno sono rimaste alte. I rimborsi e poste correttive dello rimborsi e poste correttive delle entrate, qua c'è invece una quota di personale comandato, rimborso del personale comandato presso altri enti. La polizia locale fondamentalmente rimane quasi invariata. Abbiamo invece alla missione 4, istruzione e diritto allo studio, più 60.000 euro di acquisto di beni e servizi. Qui è un incremento delle manutenzioni sui fabbricati appunto scolastici. Così come 50.000 euro anche sul programma 2, altri ordini di istruzione non universitaria, quindi di fatto 60 più 50 vengono stanziati 110.000 euro circa di manutenzioni ordinarie sulla parte della scolastica. Abbiamo invece sul programma 6 un incremento di 100.000 euro sui trasferimenti correnti. Allora, questi sono trasferimenti correnti all'Unione dei comuni per la gestione dell'istruzione, del servizio istruzione, che vi ricordo, l'abbiamo detto anche prima, dal 1 di agosto sarà in gestione appunto all'Unione. E questi 100.000 euro in più, che tra l'altro li vedremo anche sul pluriennale diventano 250.000 euro, è collegato ad un fenomeno che abbiamo registrato nel momento in cui, se vi ricordate, l'anno scorso erano state riviste al ribasso le tariffe della mensa, in particolare la tariffa minima era stata rivista a 1 euro, e questo ha fatto sì che ci sia stato un forte incremento dei bimbi che rimangono a mangiare, essendo che la quota, diciamo, corrisposta dall'utente è veramente bassa rispetto al costo del pasto, e ci ha creato quindi un incremento della spesa rispetto invece fondamentalmente a delle entrate che rimangono pressoché invariate, quindi questo ha creato uno sbilancio che è stato valorizzato in 100.000 euro diciamo quest'anno, nel senso 100.000 euro in più all'Unione, e il prossimo anno saranno 250.000 euro circa, tant'è vero che questa variazione la troveremo anche sul pluriennale. E invece per quanto riguarda la missione 5, programma 2, attività culturali, interventi diversi nel settore culturale, sono previste circa 70.000 euro di acquisto di eventi culturali in più, di questi 70.000, 15.000 euro sono finanziati da un progetto ministeriale. Aumentati anche 28.000 euro sulle politiche giovanili e sport, di cui in tutto poi sono 18.000, perché sono più 28 e meno 10, quindi il saldo è 18.000 euro, di cui 10.000 euro per manutenzioni e 8.000 euro per adeguamento della convenzione con la piscina. Poi abbiamo invece la missione 8, 20.000 euro in più per incarichi su PUG. Invece, ecco l'importo che vi dicevo prima, la missione 9, trovate nell'acquisto di beni e servizi meno 139.000 euro. Questo è il ribasso legato alla gara del Verde, e questi 139.000 euro sono stati, diciamo, sono convogliati in parte nei più delle manutenzioni che abbiamo visto prima, che però sono poi state aumentate non sono aumentate solo di 139.000 euro, ma siamo attorno ai 180.000, quindi una quota ulteriore è stata recuperata all'interno delle variazioni di bilancio. Poi cosa abbiamo ancora? Poi abbiamo 20.000 euro sugli interventi per la disabilità. Queste fondamentalmente sono degli adeguamenti dell'utenza, dei centri diurni, e invece 21.000 euro sulla cooperazione e associazionismo. Questo è un ulteriore stanziamento per il contributo alle associazioni. Invece 10.500 euro come ulteriore spesa in materia sanitaria, qui è l'adeguamento delle convenzioni canile e gattile che sono in scadenza. E infine, e questo si fa sentire anche parecchio, invece alla missione 17, acquisto di beni e servizi, abbiamo un incremento di 43.000 euro per adeguamento Istat del canone leasing del fotovoltaico. Del fotovoltaico è in leasing e c'è un adeguamento Istat del canone. Poi per il resto abbiamo un 20.000 euro di stanziamento sugli altri fondi, altre spese correnti. Queste sono passività potenziali che sono finanziate comunque da applicazione avanzo passività potenziali. Queste sono quelle poste che a consuntivo vengono cancellate dai residui in quanto il debito non è esigibile, vengono accantonate fondamentalmente in avanzo, e nel momento in cui il debito viene esigibile vengono riscritti a bilancio, ma finanziate non con entrate correnti ma con avanzo, quindi con risorse che erano con le risorse che erano state ottenute a suo tempo per finanziare appunto questo genere di spesa. Quindi per quanto riguarda quindi la variazione corrente sul 2023 è quella che vi ho illustrato. Come vi avevo anticipato prima, c'è anche la variazione 2024-25 che risente appunto sia dell'incremento dei 150.000 euro dell'addizionale all'IRPEF, l'abbiamo aumentata nel 2023 per coerenza, si va ad incremento anche del 2024 e del 2025. Dopodiché siamo andati anche ad adeguare quello che è lo stanziamento, poi vedete 250.000 euro sui trasferimenti correnti, e quello che vi dicevo è quello sbilancio che si è stato registrato sulla mensa per effetto dell'adeguamento al ribasso delle tariffe e come risposta da parte degli utenti il fatto che molti più bambini si fermano a mangiare, che invece prima venivano ritirati dalle famiglie e poi eventualmente riportati. Quindi questa è, invece troviamo una riduzione alla missione 20, Fondo Credito di Esigibilità, di 140.000 euro, e questo è legato al fatto che e tutta la parte delle rette, quindi rette mensa, pre-post scuole, asili nido, saranno in capo all'Unione, quindi è stata trasferita la quota legata alle entrate e viene ridotto il fondo credito di esigibilità, che va ad abbattimento di queste voci. Sapete che nel momento in cui noi abbiamo delle entrate per le quali non abbiamo la certezza e per le quali fisiologicamente c'è una percentuale di insoluto e non riscosso, noi dobbiamo iscrivere a bilancio l'intero importo dell'entrata, ma dobbiamo andare a scrivere spesa una quota di fondo credito di esigibilità che non può essere utilizzata nel corso dell'anno e che fa sì che il bilancio non vada a finanziare delle spese correnti con delle entrate la cui percentuale di incasso non è al 100%. Se avete delle domande.
Io mi permetterei di chiedere se possiamo un attimo vedere il programma triennale dei lavori pubblici, quindi le variazioni che ci sono state, prima magari di aprire le,
le
domande.
Questa era la parte corrente, dopo c'era la parte investimenti, come volete. Io chiedo
scusa.
Illustro anche la parte investimenti.
Chiedo scusa, sono andata avanti io. Allora, sulla parte corrente, se ci sono domande, prego la parola ai commissari.
Posso, Presidente?
Chiedo scusa un attimo, intanto do atto alla Commissione che si è unito già da almeno una mezz'oretta il Commissario Piacquadio. Prego, Commissario Marrone. No, Salvioli, chiedo scusa.
No, solo su una cifra perché ho sentito male, i contributi alle associazioni, 20.000, corretto?
Direi di sì, sì, scusa. Torno dentro, avevo chiuso. 21. Siamo in fondo. Diritti sociali, cooperazione 21.
Prego, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande vorrei porne una io. Abbiamo parlato di un incremento, se non erro, sono a pagina 8, di 70.000 euro in più, di cui 15.000 di un progetto ministeriale di eventi culturali. Chiedo se non in questa sede, in un secondo momento, di avere contezza dei progetti.
Sì, in questo momento vengono effettuati predisposti gli stanziamenti, poi i progetti verranno poi adottati con delibera di giunta successivamente.
Posso, Presidente? Se sicuramente saranno forniti tutti gli approfondimenti del caso, in realtà si tratta poi dell'insieme delle iniziative della seconda parte dell'anno, diciamo da settembre, di quelle programmate, che saranno programmate da ottobre, quelle di settembre le abbiamo già programmate da ottobre alla fine dell'anno, quindi tutte le iniziative connesse alle festività natalizie, eccetera.
Grazie. Io, se mi lasciate un attimo la parola, chiedevo proprio un chiarimento perché non l'ho afferrato bene. La gara del verde. Allora, l'adeguamento alle tariffe regionali, forse ho errato nel comprendere, non era stato fatto al momento di, perché abbiamo approvato un bilancio prima, non so, prego, se mi vuol chiarire il fatto, dopo abbiamo fatto gli adeguamenti alle tariffe regionali, dopodiché abbiamo avuto il ribasso d'asta, quindi al minimo di gara.
Allora,
grazie.
Dunque, quando noi andiamo a pubblicare, quando andiamo a definire la base di gara, noi per dei servizi, in particolare sulla parte dei lavori pubblici, delle prestazioni, noi dobbiamo andare ad applicare un preziario regionale. Quindi la regione pubblica dei preziari, che vengono l'ultimo direi che risalga a luglio dell'anno scorso, annualmente li deve aggiornare, quindi nel momento in cui si va a definire una base d'asta dicendo ho tot metri quadri di verde da tagliare, voglio che vengano fatte queste prestazioni, si applicano i preziari e viene fuori la base di gara. E quella deve essere, e quando si pubblica il bando, quella è la base sulla quale poi le ditte che parteciperanno e formuleranno l'offerta possono fare, diciamo, delle offerte migliorative sulla parte dei servizi e mi devono fare il ribasso di gara. E quando siamo a novembre già dell'anno scorso, In previsione del fatto che la gara del verde era in scadenza ed era necessario andare a pubblicare la nuova gara con i nuovi prezzi che avrebbero comportato un incremento importante, che in quel momento gli stanziamenti non c'erano perché le previsioni di manutenzione del verde erano costanti nell'arco degli anni. Rispetto a questo incremento di costi, che era palese per quando hanno fatto i conti tecnici, si sono messi le mani nei capelli, a un certo punto a novembre siamo andati a fare una variazione su pluriennale, quindi siamo andati a cambiare, eravamo nel 22, siamo andati a cambiare il 23 e il 24, e andando ad aumentare lo stanziamento delle manutenzioni del verde, ma finanziandolo come? Sappiamo che se io ho una spesa in più o ho un'entrata maggiore oppure calo un'altra spesa, ok? Perché devo sempre arrivare al pareggio. Quindi di fatto avevamo ridotto in modo importante le manutenzioni stanziate sugli altri capitoli, le manutenzioni sui fabbricati, per poter arrivare ad avere a bilancio lo stanziamento necessario per dare la copertura alla gara del verde. Perché se io pubblico, sparo un importo, una gara del verde e dico io devo aggiudicare la gara del verde, base di gara, 1 milione di euro per 3 anni, io a bilancio quel 1 milione di euro lì ce lo devo aver scritto. Non posso pubblicare delle gare senza avere lo stanziamento a bilancio. Quindi abbiamo pubblicato la gara con lo stanziamento a bilancio. Per fortuna la gara, c'è stato un ribasso da parte del fornitore. Il ribasso cosa ha comportato? Ha comportato che a questo punto mi sono liberate delle risorse sulle manutenzioni del verde, e a questo punto noi siamo andati a ridurre gli stanziamenti del verde e a riportare, a rimpinguare i capitoli per la manutenzione dei fabbricati. Questa è stata la manovra che è stata fatta per questi prezzi, che insomma ci hanno messo non poco in difficoltà, perché a parità di prestazioni noi arriviamo a spendere di più applicando appunto, e siamo obbligati ad applicare questi prezziari, e non possiamo, se fosse quello il tetto massimo noi partiremmo già con delle gare con dei prezzi inferiori, ma noi dobbiamo applicare quei prezzi.
Grazie, se non ci sono altre domande io prego, se mi lascia finire, commissario Piacquadio, chiedevo solo un chiarimento, ma molto veloce. L'adeguamento ISTAT fotovoltaico è ingente, perché sono 43.000 euro. È un adeguamento che è stato fatto solo oggi, perché?
È stato fatto solo oggi perché abbiamo avuto degli anni con inflazione negativa praticamente. Invece nel 2022-23 abbiamo un'inflazione importante e l'adeguamento ISTAT comporta anche l'adeguamento di questi canoni.
Grazie. L'altro vorrei, se è possibile, avere contezza, come ho fatto prima per gli altri progetti, dei progetti legati alla legalità, che hanno un aumento di 23.000 euro, finanziati, se non ho capito male, d'avanzo vincolato, quindi se è possibile avere contezza anche di questi 23.000 euro, come sono destinati anche in un secondo momento, ovviamente.
Sì, allora, l'incremento per il progetto alla legalità è di 6.500 euro, non è sì. Vado a peccare l'importo, dov'è? All'11 secondo me, personale, ok. Allora, nell'incremento dei 23.000 euro di acquisto di beni e servizi all'interno del programma Altri Servizi Generali, abbiamo 6.500 euro di progetti alla legalità finanziati con avanzo vincolato, quindi finanziati da trasferimenti che c'erano stati riconosciuti l'anno scorso, un trasferimento ministeriale. E la differenza invece sono maggiori spese condominiali legati al caro utenze, perché comunque nel momento in cui ci sono anche spese condominiali con ascensori e quant'altro, e abbiamo avuto un incremento anche su quello, quindi 23.000 euro è la somma di 6.500 e di maggiori spese condominiali.
Ecco, arrivavo qui. Le maggiori spese condominiali, mia ignoranza, però dove noi le abbiamo, le spese condominiali?
Abbiamo in via circondaria sud, sicuramente, dove abbiamo in affitto la parte della CUC, sì. Ok. E poi abbiamo, che le mettiamo come spese condominiali, le abbiamo anche sulla parte della farmacia, della farmacia Le Magnolie, esatto, abbiamo la quota del centro commerciale. Per fortuna non abbiamo spese condominiali perché è un accesso al primo piano indipendente, invece il centro commerciale ha una quota non indifferente di costi comuni.
Grazie al dirigente Lodesani, prego commissario Piacquadio.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Se ho capito bene, torno al passaggio prima, dottoressa Lodesani, quello relativamente alla manutenzione del verde. È stato già l'anno scorso fatto una variazione nel dare avere, dovendo accogliere maggiori spese non previste per la manutenzione del verde, ridotte quelle per le manutenzioni. E poi successivamente, da come ho capito, sono state ripristinate almeno in buona parte le manutenzioni. Ma in questo frangente, quali sono esattamente le voci, le manutenzioni che non sono state effettuate o effettuate in ritardo? E questo ha inciso anche sulla gara per la manutenzione del verde, che ha avuto alcuni ritardi? Grazie.
No, la gara del verde ha avuto tutta una serie di problematiche, è stata, se non sbaglio, pubblicata a febbraio-marzo. E ha avuto una serie di problematiche perché le gare purtroppo non sempre vanno, ci sono delle gare che vanno via liscia e nei momenti in cui ci sono delle, penso che è stata esclusa una ditta, cioè nei momenti in cui ci sono delle esclusioni di ditte oppure dei soccorsi istruttori, il modello manca della documentazione che non comporta l'esclusione e quindi bisogna scrivere a chi ha fatto l'offerta dicendo di integrare la documentazione gli sta 10 giorni, cioè ci sono delle volte delle gare che vanno avanti per le lunghe e questa è purtroppo la gara, è stata la storia della gara del verde. E, sulla parte manutentiva sicuramente il 2023 sulla parte delle manutenzioni ordinarie è stato in affanno perché grossa parte era stata convogliata per finanziare la parte del verde e sono stati utilizzati la coda dei lavori affidati a dicembre. Tra novembre e dicembre era stato fatto un affidamento, un accordo quadro e quindi si è arrivati nei primi mesi utilizzando quelle risorse che derivavano dal 2022. Però dovevamo assolutamente andare comunque ad adeguare il bilancio o fare delle scelte, perché comunque altrimenti, soprattutto in questo periodo di chiusura delle scuole, dove bisogna intervenire, approfittare per intervenire anche nelle palestre, perché comunque non sono frequentate, era necessario andare al ripristino e al rifinanziamento di alcune somme.
E se posso, l'impresa che ha vinto la manutenzione verde è la stessa degli ultimi anni o è cambiata?
Non penso. Aspetti, l'avevo anche salvata. No. Qua, determina affidamento del verde, non penso. Se l'è aggiudicata. Un RT, quindi un raggruppamento temporaneo di imprese tra Bioverde Servizi di San Cesario sul Panaro, FEA di Castelfranco e Caramori di Verona. Quindi ci sono state queste tre ditte che hanno fatto un RT, quindi un raggruppamento temporaneo di impresa, e si sono aggiudicati la gara del verde.
Tutte e tre?
Sì, sì, sì. Perché c'è la possibilità per le gare di appalto di costituire questi raggruppamenti temporanei che non sono delle imprese, perché ognuno mantiene il suo codice fiscale, però sono un unico soggetto che presenta l'offerta. Nel momento in cui però vanno a fare le lavorazioni, devono dire chi fa che cosa e poi le fatture vengono inviate, ognuno invia la sua.
E non sono automaticamente un 33, 33, 33, mi sembra
no,
di capire.
No, no, no.
Ognuna
no.
Viene pagata per quello che effettivamente gli compete, che immagino venga gestito dall'ufficio tecnico.
Sì, 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 ci sono tutta una serie di comunicazioni dove loro dicono chi fa che cosa, come vengono ripartite le fatture, tutti i vari controlli, comunque tutti quanti devono essere a posto col DURC nel momento in cui paghiamo, con Equitalia, sì, sì.
Grazie.
Prego, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, chiederei io una contessa, se è possibile avere il contratto della manutenzione del verde assegnato prima del Consiglio Comunale, ovviamente. Tanto è
pubblicato.
Standard, pubblicato. Grazie. Ci sono altre domande? Allora passiamo alla domanda di rito. Chiedo ai commissari dei vari gruppi consigliari se si vuole andare direttamente al voto o in discussione. La parola ai commissari.
Scusi, non abbiamo visto la parte investimenti, se non erro.
Chiedo scusa, l'avevo chiesta prima ed ero andata oltre perché l'avevo già vista. Chiedo scusa io. Prego, la parte investimenti in conto capitale.
Ok, allora, quella io la vedrei su quel foglio di Excel che vi è stato distribuito, perché più che guardare più e meno, questo dà l'idea di quanti investimenti sono previsti dopo questa variazione. Allora, quindi sono...
Scusi, qual è il documento? È piano investimenti 23 salvaguardia?
Esatto, piano investimenti 23 salvaguardia. Avevo preparato anche delle copie.
Ah, se si può, se ce n'è una in più la...
Sì, sì, ce n'è una decina. Allora, partiamo, vedete che sono riportati quelli, gli importi assestati a maggio, perché anche a maggio era stata fatta una variazione sugli investimenti. Abbiamo una riduzione di 68.000 euro, ma questo è un adeguamento sulla parte del Nido Scarabocchio che vi ricordo è finanziato dal PNRR e su questo intervento c'è stato riconosciuto sia il trasferimento iniziale PNRR che un ulteriore trasferimento di adeguamento prezzi. Quindi qui c'è un aggiornamento sull'annualità fondamentalmente. L'importo del progetto non cambia. Questi sono tutti gli adeguamenti ministeriali sugli adeguamenti prezzi. Poi arriviamo invece ad una riduzione di 45.000 euro sulla manutenzione straordinaria immobili e 210.000 euro sulla manutenzione sistema di viabilità. Una riduzione quindi di 255.000 euro, finanziato, vedete che abbiamo messo i nostri codicini da PC, da permessi a costruire, questi 255.000 euro sono la quota di permessi a costruire che si liberano, che non vengono più utilizzati per finanziare la parte di manutenzione straordinaria, ma che vanno a finanziare la parte di manutenzione ordinaria. Prima, quando avevamo visto le entrate, a un certo punto, dopo le entrate correnti, avevamo visto più oneri di urbanizzazione, 255.000 euro, e avevamo detto che era la quota che andava a finanziare le manutenzioni ordinarie in parte corrente. Poi abbiamo invece un 15.000 euro di stanziamenti per impianti di sorveglianza della Polizia Locale e attrezzature. Questo è un rinnovo, una sostituzione di telecamere obsolete barra rotte e vengono finanziate con l'avanzo vincolato dalle sanzioni al codice della strada. Le sanzioni al codice della strada hanno una destinazione vincolata al 100% se le rilevazioni vengono effettuate con appunto i rilevatori automatici della velocità, una invece destinazione vincolata al 50% per quanto riguarda le altre sanzioni al codice della strada. Quando si arriva a fine anno si va a fare un'analisi di quelle che sono state le sanzioni emesse, quelle che sono state le relative spese obbligatorie sostenute. Nel caso in cui ci siano delle somme che non sono state spese, queste vanno ad avanzo vincolato e comunque questo avanzo vincolato per sanzioni continua a avere una sua destinazione ben specifica. In questo caso viene utilizzato per la sostituzione di la manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza. Poi abbiamo invece, c'è stato assegnato un trasferimento statale di 175.000 euro che prevede un cofinanziamento di 52.500 per invece un sistema di videosorveglianza. I 15.000 euro che abbiamo visto prima non possono rientrare all'interno di questo progetto, perché qua si parla proprio di implementazione dei sistemi di videosorveglianza. I 15.000 euro è sostituzione invece di telecamere già esistenti. Poi abbiamo previsto il trasferimento all'Unione per investimenti informatica di 83.000 euro, un incremento di 66.000 euro sulla manutenzione straordinaria della palestra di Piumazzo, in quanto finalmente è stata definita la quota terremoto. Sapete che questa, il finanziamento e l'intervento era finanziato per 400.000 euro con i fondi del terremoto e per 600.000 euro da avanzo stanziato da risorse dell'ente. È uscita la quota che ci viene riconosciuta dalla Regione, che è di 466.405, quindi siamo andati ad implementare la quota finanziata appunto dal contributo per la ricostruzione del terremoto. Poi invece abbiamo degli stanziamenti per acquisti informatici per 36.000 euro, questi finanziati dal cosiddetto fondo dell'innovazione, che deriva da una quota degli incentivi tecnici e che vengono riconosciuti ai dipendenti rispetto agli stanziamenti che vengono effettuati. L'80% dello stanziamento viene riconosciuto ai dipendenti, il 20% invece confluisce in un fondo per l'innovazione che, se non viene speso a fine anno, va poi ad avanzo vincolato. Quindi 27.000 euro sono relativi ad avanzo vincolato per il fondo innovazione che deriva dagli anni precedenti, 9.000 euro invece è in fondo dell'innovazione relativo agli incentivi che verranno erogati nel 2023, quindi in parte corrente. Poi abbiamo invece manutenzione pluriennale cavalcavia attraversamento TAV, 590.000 euro. Se vi ricordate, a giugno sono state approvate in consiglio le convenzioni per la TAV, che prevedevano dei trasferimenti, dei contributi una tantum di 590.000 euro. E queste sono entrate vincolate, quindi le abbiamo iscritte a bilancio perché siamo andate a stipulare le convenzioni e può essere anche che questi importi vengano incassati andare a fine anno, però saranno entrate vincolate appunto alla manutenzione di queste opere che sono state prese in carico. E poi invece con avanzo libero sono stati finanziati gli interventi di ripristino viabilità edifici e parchi per la calamità, per quello che è stato gli eventi atmosferici del 3 luglio del 23, con la speranza che una parte ci siano anche dei trasferimenti da parte dello Stato barra Regione che possa comunque far sì o aumentare lo stanziamento oppure liberare una quota di avanzo. In questo momento abbiamo stanziato avanzo libero per poter, diciamo, dare corso alle somme urgenze e agli interventi che si sono resi necessari.
Grazie, la parola ai commissari se ci sono domande. Prego Temellini.
Una domanda che poi ne segue un'altra, ma mi riferisco ai sistemi di videosorveglianza, città sicura e anche quell'altro, e forse la domanda la rivolgo più all'assessore. Ma di questa roba qui non è che era opportuno fare un approfondimento in Commissione 3? Cioè, quindi, perché io non so se questa è la Commissione, eventualmente lo chiedo, cioè, per avere chiarimenti su cos'è questa cosa qui di videosorveglianza. Poi se non è questa la Commissione, vale la domanda 1. Cioè.
Allora, qui scusa, ti rubo la parola, la pazienza. Allora, qui andiamo a recepire il fatto che abbiamo ci è stato assegnato un trasferimento, quindi noi andiamo a predisporre il bilancio, dopodiché sarà fatto presentato un progetto, elaborato un progetto per che rispecchia gli standard richiesti da questo finanziamento, e in quel caso lì sarà sicuramente modo forse di fare anche una commissione per l'illustrazione di che cosa verrà fatto per diciamo dar corso a questo investimento. Però in questo momento noi stiamo predisponendo le somme e poi si andrà ad approvare il progetto in giunta. No, è un trasferimento, che una partecipazione, un contributo che avevamo chiesto già dall'anno scorso, tant'è vero che questi 175.000 euro l'anno scorso li avevamo iscritti a bilancio, non la graduatoria riuscita, non eravamo assegnatari, siamo risultati assegnatari quest'anno, che sono andati a scorrimento.
Ho capito l'aspetto amministrativo, non capisco, cioè almeno o io ho saltato dei passaggi nella storia in cui di questa cosa qui ne sento parlare oggi la prima volta, o mi sono dimenticato qualcosa, insomma. Quindi va bene, cioè nella mia testa, che sarà quella che è, mi sarei aspettato prima una spiegazione di che cos'è e poi l'approvazione del coso, ma va bene, accetto la sua osservazione,
cioè,
dottoressa.
No, l'approvazione del progetto è successiva, era uscito un bando, abbiamo partecipato, ci hanno assegnato i fondi, in base a quello che prevede il bando verrà elaborato il progetto, quindi non so, individuazione delle aree più a rischio, e allora le individui, e allora dici che cosa vai a fare. Diciamo che il progetto viene fatto effettivamente nel momento in cui recuperiamo i fondi, perché se noi anticipiamo tutti i progetti noi rischiamo di disperdere tantissime risorse proprio in ordine di tempo, per, se va bene, non vederci assegnati i trasferimenti.
Accetto la risposta, grazie.
Grazie a lei, commissario Temellini. Io non approfondisco perché conosco bene le fonti del finanziamento, che sono gli ex decreti sicurezza, però che provvedono delle... No, arriviamo al tecnico e al nome per quello che sono, che provvedono però delle tempistiche e delle allocazioni e delle rigidità in merito alla sicurezza e alle loro disposizioni, per questo che c'è stata chiaramente la specifica. Noi quello che possiamo avere al momento è la presentazione del progetto e le tempistiche che prevede il raggiungimento del progetto e la presentazione per ottenere i fondi, così come è previsto dal decreto sicurezza. Questo è. Quindi eventualmente, per rispondere e associarmi al consigliere Temellini, l'unica cosa che possiamo chiedere al momento è il bando di partecipazione e le tempistiche che prevede il decreto sicurezza per la sua attuazione, perché è effettivamente molto rigido. Grazie. Ci sono altre domande? Io ne avrei una, se posso, e riguarda le manutenzioni ordinarie. Allora, manutenzione straordinaria immobili e manutenzione sistema viabilità, abbiamo avuto tutta la spiegazione. Quello che mi sfugge sono le manutenzioni viabilità. Forse proprio perché è sfuggito a me, però volevo capire, l'abbiamo scorsa prima, lei ce l'ha anche detto, sinceramente, esatto.
È stato azzerato l'importo.
Esatto, è stato azzerato, quindi manutenzione del sistema di viabilità, da qui a fine anno abbiamo azzerato l'importo per confluire in quella manutenzione straordinaria di immobili,
ordinaria, giustamente, dalla straordinaria di immobili,
chiedevo se si può avere contezza di quali sono questi immobili, capire poi come saranno
a fine anno, perché gli stanziamenti sono stati fatti con questa variazione, poi dopo però a fine anno
niente sta... nell'ordinaria della
va tutto nell'ordinaria.
Bene, grazie, ho capito. Ci sono altre domande? Prego, piacque Dio.
Quindi sì, grazie Presidente. Se ho ben capito, i 210.000 euro non vanno più nel sistema viabilità. Possiamo dire sì, è così?
Zerati.
Ok. E in merito al concetto elaborato prima dal Commissario Temellini, ai 175.000 euro dovuti al sistema di videosorveglianza, anche qui riprendendo il concetto quanto detto dal Presidente, è possibile avere il bando, immagino, o qualora ci fosse già il progetto di destinazione di aree, un'indicazione di dove si andranno a investire questi valori?
Secondo me non c'è, adesso non vorrei anticipare, chiederò al tecnico, sicuramente mi ero segnata di inviare il bando di assegnazione.
Magari l'assessore al corrente ha indicazioni in merito da dare, questi investimenti, su quale aree verranno fatte, in che strade?
È quello che si diceva prima, che è stato risposto al consigliere Temellini.
Non c'è un'idea, ci sarà un progetto.
Se il bando, certo.
Ok. E 240.000 euro d'avanzo libero. Attualmente questo prelievo fatto dall'avanzo libero, attualmente il montevalore quanto è tolto questa cifra?
Allora, l'avanzo libero, si vede nella delibera della salvaguardia, nella bozza, adesso la apro. Allora, dopo questa variazione trovate il dettaglio dell'avanzo post variazione all'interno della bozza di delibera della salvaguardia e praticamente arriviamo ad avere 6.300.000 d'avanzo, di cui libero 335.000 euro, destinato zero perché sono stati tutti destinati agli investimenti, vincolati 660 e accantonati 5.300.000, di cui vi ricordo che quelli accantonati, una grossa fetta è fondo crediti di dubbia esigibilità, che cioè, non è utilizzabile.
Ripeto, 6.300.000 per il totale, 335.000 euro in libero, 660 detto in
vincolati, che significa che hanno una spesa che ha già un nome e un cognome, cioè esatto. Non posso utilizzarlo per fare altre cose.
E il restante, la differenza è
5.345, sì, fondi accantonati.
Dunque, scusate, 5,3 milioni per accantonamento per debiti non esigibili.
Esatto, è avanzo accantonato, la grossa quota di questi fondi è il fondo credito di esigibilità, la grossa quota, perché poi abbiamo anche un fondo contenzioso, il fondo passività potenziali, però diciamo che sia l'avanzo accantonato che l'avanzo vincolato è un avanzo che ha una sua destinazione ben specifica e quindi se noi abbiamo bisogno di fare interventi l'unica cosa che possiamo utilizzare è l'avanzo libero in questo momento.
Quindi 335.000 euro.
Ci sono altre domande? Non ci sono altre domande, quindi lasciamo alla Commissione la richiesta del bando Città Sicure e se possibile anche delle tempistiche del contratto che prevede chiaramente il decreto ministeriale di assegnazione dei fondi. Sarà opera della Commissione 3, come diceva, insomma, dell'urbanistica e dei lavori pubblici. Noi recepiamo i finanziamenti in base a quel progetto iniziale, poi ne vedremo gli sviluppi e se saremo idonei ad avere il finanziamento nei tempi previsti. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, dichiariamo conclusa nelle varie ed eventuali. Dichiariamo conclusa il punto 4, salvaguardia dell'equilibrio e assestamento generale di bilancio di previsione e facciamo la domanda di rito ai commissari se ritengono di andare in discussione oppure direttamente al voto. Prego.
Posso, Presidente?
Prego, commissario Piacquadio.
In discussione, pardon.
Al voto, allora vi unisco io e siamo al voto, va bene.
In discussione, grazie.
Stavo scherzando, chiedo scusa, ovviamente in discussione. Allora, siamo alle 5 varie ed eventuali, cioè, mi aveva chiesto inizialmente la parola l'assessore Testoni Sara. Prego.
Ah, buonasera a tutti e a tutti, sarò velocissima solo per una comunicazione. Al 30 giugno è scaduta la nostra convenzione con il Canile e non siamo riusciti a riapprovarla in tempi utili perché il Comune di Modena ha chiesto un aumento dei costi, l'aumento dei costi si aggira a 3.600 euro all'anno, quindi abbiamo dichiarato in via preventiva che accettiamo questo adeguamento del prezzo e andremo a settembre poi a votarlo in Consiglio Comunale. E quindi nel momento di limbo serviva proprio una dichiarazione per riuscire a mantenere il servizio. Questo è quanto, grazie.
La ringrazio e le pongo una domanda. Io probabilmente sono rimasta indietro nei tempi, ma c'è già il nuovo canile interprovinciale che doveva costituire il Comune di Modena, la provincia, o siamo sempre a quel canile?
Il canile intercomunale, quello...
Quindi è quello, quello ancora lì. Quello. Va bene, grazie. Se ci sono altri interventi nelle varie ed eventuali... Se non ci sono altri interventi o richieste o comunicazioni, alle ore 20:15 dichiariamo conclusa la commissione odierna di oggi. Buonasera a tutti.